Allora, buonasera a tutti. L'idea di questo progetto è nata con la volontà di trovare una soluzione alle problematiche di relazione di comunicazione esistenti tra medici, infermieri e pazienti esistenti in ogni ospedale. E colgo questa occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato per la riuscita di questo progetto. Prima di introdurre e presentare il progetto, scusate, prima di presentare questo progetto vorrei iniziare con una piccola riflessione. Curare senza aver cura è il paradosso che oggi si è giunti nelle istituzioni sanitarie. La medicina, sempre più ultraspecialistica, è orientata verso la cura di un corpo anonimo, inteso come corpo macchina da riparare ignorando la persona nella sua globalità. Il cardiotrapiantato in questa situazione si sente abbandonato e ci chiede aiuto. Cari infermieri, sono un cardiotrapiantato, ho bisogno di aiuto per capire il come, quando, chi, il perché di ciò che sto vivendo. Non abbandonatemi, grazie. Ma noi infermieri, come possiamo aiutarlo? Questo progetto di educazione terapeutica potrebbe essere un esempio di una soluzione. Ma che cos'è l'educazione terapeutica? Secondo Gagnaire, un medico francese, l'educazione terapeutica è un trasferimento pianificato ed organizzato di competenze dal curante alla persona assistita e si inquadra in una prospettiva in cui la dipendenza è progressivamente sostituita dalla responsabilità e collaborazione attiva. Ovvero, l'educazione terapeutica è uno strumento centrato sulla persona e per essere efficace deve permettere all'utente di acquisire tutte le conoscenze e tutte le competenze adeguate e necessarie a gestire la propria malattia in sicurezza, in collaborazione con il curante. Gli obiettivi di questo progetto sono stati favorire l'apprendimento teorico e pratico di tematiche inerenti al trapianto cardiaco, promuovere tra i partecipanti di operatori sanitari attività didattiche e di ricerca. Come ultimo, non meno importante, progettare un programma formale di educazione terapeutica per limitare l'evoluzione della malattia e prevenirne le complicanze. Questo è stato un progetto, un lavoro di tipo descrittivo, prospettico, realizzato nell'unità operativa cardiochirurgica e del reparto trapianti dell'azienda ospedaliera di Padova durante l'anno 2004. Sono state usate lezioni frontali, dinamiche di partecipazione di gruppo, tipo anche brainstorming, e per la raccolta dei dati sono stati somministrati dei questionari di valutazione pre e post percorso di educazione. Sono stati utilizzati vari materiali, tipo cartelloni, lavagne, proiettori, e alla fine è stato consegnato ad ogni paziente un libretto informativo elaborato proprio tutto durante il percorso di educazione terapeutica. Ma questa capacità di autogestione è possibile solo attraverso una formazione autentica del malato, per cui per organizzare questa formazione autentica non possiamo usare qualsiasi metodo, deve essere un'istruzione pianificata e rigorosa. Per cui un modello a cui fare riferimento per creare e produrre un'educazione efficace è il modello dell'approccio sistemico all'educazione di Duvernoy del 1999. Questo approccio sistemico all'educazione consta di quattro fasi, ognuna collegata alla precedente. Come prima fase bisogna identificare i bisogni, ovvero tramite la diagnosi educativa il curante deve conoscere il paziente, deve conoscere le sue problematiche, deve conoscere i suoi obiettivi, i suoi sogni, il suo livello di apprendimento. E come seconda fase, dopo che ha ben capito il paziente o l'utente, devono essere identificati gli obiettivi del percorso di educazione mediante un contratto di educazione, ovvero contratto di educazione perché gli obiettivi di questo percorso devono essere decisi con il paziente, non il curante da solo. Come terza fase abbiamo l'insegnamento e l'apprendimento, dove con altri specialisti vengono decisi i metodi di insegnamento. Ultima fase, ma non meno importante, è la valutazione pedagogica, clinica e psicosociale. La valutazione non ha solamente uno scopo per il curante di capire il livello di apprendimento del paziente, ma anche un motivo di protezione dell'utente stesso, in quanto se un livello di apprendimento è insufficiente, il paziente è a rischio, il paziente non può autogestire la propria malattia. Il percorso di educazione terapeutica è stato suddiviso in 3 giornate, ogni giornata con una tematica diversa. La prima giornata è stata fatta la diagnosi educativa, per cui sono stati identificati gli obiettivi insieme i bisogni insieme agli obiettivi. Come seconda giornata la tematica erano i farmaci e il risetto cardiaco, come ultima e terza giornata la tematica era le malattie infettive e la loro prevenzione. Ogni giornata sono stati consegnati dei pre e post test per valutare sia all'inizio che dopo il percorso di educazione il livello di apprendimento e di competenza del paziente. E sono state compilate le varie schede appunto per valutare e scoprire i fabbisogni di ogni utente alla fine del percorso. Vado via velocemente, queste sono le schede che abbiamo utilizzato. Alcuni risultati importanti, come possiamo vedere da questa slide, possiamo vedere che per quanto riguarda la conoscenza della funzione degli immunosoppressori, e dobbiamo ricordare che il farmaco immunosoppressore è un farmaco vitale per tutti i trapianti, in questo preciso momento per il cardiotrapiantato, all'inizio del percorso quanti conoscevano la funzione vera dell'immunosoppressore avevamo un 20% dei pazienti. Alla fine delle 3 giornate l'83% risulta che conoscono la funzione degli immunosoppressori. Questo è un dato rilevante per noi. Un'altra buona percentuale è stata quella dove si è richiesta l'interessamento per la conoscenza della patologia della terapia farmacologica. Inizialmente non c'era questo interessamento per il conoscere la terapia che facevano, infatti abbiamo un 42%. Alla fine di tutto il percorso tutti hanno rilevato che è utile conoscere appunto la terapia farmacologica. Abbiamo un 100%, dati anche questi rilevanti. Come soddisfazione dell'utente alla fine del percorso è stato più che ottimale, un 83% e un 16% scarso che non erano rimasti molto contenti, ma più che altro perché è mancata la presenza un po' del medico. Sono stati individuati anche 7 indicatori di efficienza per il paziente, ovvero indicatori che ci permettono di capire alla fine del percorso di educazione quanto un paziente è in grado di autogestire la propria malattia. Questi 7 indicatori sono costituiti da un denominatore comune, ovvero il numero totale di partecipanti all'educazione terapeutica, in quel caso avevamo 9 pazienti e 9 familiari. Come numeratore invece abbiamo altre rilevazioni che abbiamo seguito nel percorso educativo. Alcuni dati importanti che possiamo qui vedere sono ad esempio il numero di pazienti che riconoscono la natura, l'evoluzione e i rischi del trapianto su appunto il numero totale di partecipanti all'educazione terapeutica per 100, abbiamo un 100%. Questo sta a significare che tutti i pazienti alla fine del percorso sono in grado di riconoscere la natura e l'evoluzione dei rischi del trapianto. Un altro dato importante, come possiamo vedere, è il numero di pazienti che riconoscono ogni sintomo e segno clinico indicativo dell'insorgenza di possibili complicanze legate al trapianto, ovvero infezioni che di solito sono la stragrande maggioranza. Come vediamo abbiamo un 90%, per cui il 90% di questi pazienti riescono a capire immediatamente quali sono i primi segni e sintomi alle quali, quando alla loro presenza, devono andare dal medico. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo ricercato anche indicatori per i familiari, in quanto i familiari non devono vedere dal di fuori il proprio paziente ed essere degli attori passivi, ma devono essere attivi e seguire passo per passo il loro caro trapiantato. non devono comunque mettersi nei loro panni e fare tutto ciò che loro potrebbero fare, devono solo essere di aiuto. Come indicatori, come denominatore, abbiamo segnalato comunque il numero totale di partecipanti ad educazione, per cui 9 familiari, e come numeratori abbiamo evidenziato come prima cosa se il numero di parenti che riferiscono di essere in grado, ma riferiscono, di essere in grado di sostenere ed assistere in modo adeguato il proprio caro trapiantato. Abbiamo un valore del 100%. Molto probabilmente i familiari, tra le varie informazioni che hanno avuto prima del trapianto, sono riusciti anche ad elaborare meglio, la patologia del proprio caro. Non ci siamo fermati a, individuare indicatori di efficienza, ma abbiamo anche verificato gli indicatori di efficacia. Ovvero, abbiamo verificato se nell'anno 2004, per tutti quei pazienti che hanno completato il percorso di educazione terapeutica, si erano verificate complicanze, tipo infezioni, tutte complicanze prevenibili con un'adeguata preparazione e di educazione terapeutica. Alla fine è stato valutato che nessuno di questi pazienti erano andati incontro a questi rischi e a questo tipo di infezioni. Con questo progetto di educazione terapeutica, noi abbiamo voluto ottimizzare la collaborazione tra pazienti, familiari ed equipe sanitaria. Questo speriamo e ce l'auguriamo tutti quanti possa essere il futuro del nostro lavoro. Grazie per l'attenzione.
Ancora una volta viene sottolineato anche in questa relazione il ruolo centrale dell'infermiere, soprattutto anche nel ricercare nuovi modelli, anche innovativi, per innovare il modello assistenziale, anche non solo nell'assistenza diretta, ma anche per quanto riguarda la prevenzione secondaria, quindi l'educazione del paziente e l'educazione del parente. Faccio i complimenti a questa relazione perché mi è sembrato veramente molto importante, questa ricerca da parte del gruppo professionale di un modello innovativo per affrontare un problema così importante. Prego, se ci sono in sala colleghi, prego.
Io volevo chiedere ad entrambi, sono sempre Toma Donatella da Magenta, rianimazione, ad entrambi. Come infermieri, siccome noi stiamo facendo anche un lavoro a livello aziendale sulla comunicazione in qualità di ricevere consenso da parte dei parenti per avere comunque la donazione degli organi, volevo sapere se voi avete fatto un percorso di formazione e se l'azienda vi sta un attimino aiutando su questa fase in modo che poi potete creare un gruppo di riferimento multidisciplinare all'interno dell'azienda stessa che si pone per chiunque volesse chiedere delle informazioni in qualità appunto di possibile donatore o comunque anche nel caso in cui di gestire una relazione anche del paziente ricevente.
Grazie. Altri interventi? Altre esperienze anche. Prego, c'è il dottor Zamparelli che fa lui una domanda.
Sì,
Prego.
volevo solamente chiedere, mi pare di capire che sia un percorso fatto al paziente trapiantato. Mi chiedo come mai non viene fatto al paziente trapiantando. Cioè, mi pare strano che ci sia il 20% dei pazienti trapiantati, solo il 20% che sa cosa servono gli immunosoppressori che devono prendere. Cioè, e il 50% che non sa l'importanza del cambiamento degli stili di vita, quando per esempio in Inghilterra, premetto che io non, fa, cioè non ho attività in trapianti, per cui pensavo però che fosse fatto, in Inghilterra per esempio lo stile di vita è cioè, il cambiamento dello stile di vita è condizione per entrare in lista per un trapianto di cuore. Ecco, mi pare che dovrebbe essere un lavoro splendido, ma fatto prima, cioè in preparazione al trapianto, cioè che copre un buco. Colpevole tra parentesi, insomma, non so, cioè fra virgolette.
Altri interventi da parte della sala? Prego, allora se vuoi rispondere, se volete rispondere. Elisabetta, poi Gianluca. Sì, vai.
Allora, vorrei rispondere prima al dottore. Allora, per quanto riguarda. Sì. No, nulla. Giusto, è lecito sapere. Allora, per quanto mi riguarda, anche a nostro parere di tutti i colleghi, servirebbero due informazioni e due educazioni. Uno nel preoperatorio e uno nel postoperatorio. Per quanto riguarda le problematiche postoperatorie, sono fine a se stesse e lì si parla soprattutto di educazione terapeutica. Il trapianto deve imparare ad accettare, a convivere con la nuova condizione di vita, perché ha una condizione completamente nuova, per cui lui, tra virgolette, rinasce, ha un'altra possibilità di vita e deve imparare a convivere con questo nuovo cuore e con tutto ciò che consegue. Per quanto riguarda il pre-trapianto, mi sentite? Per quanto riguarda il pre-trapianto, intanto io che direttamente le parlo, che ho avuto anche dei dialoghi direttamente con questi pazienti e ho domandato loro esplicitamente se era giusto far prima un percorso di educazione prima di ricevere il cuore o dopo. Loro mi hanno detto assolutamente dopo, perché è ora che mi serve la nuova educazione. In quanto quando sono ammalati, loro convivono con tutta la tutto ciò che consegue il deperimento, anche perché arrivano anche a volte in condizioni veramente di deperimento organico, di dispnoico, non riescono neanche a fare uno scalino. E in queste condizioni il loro unico pensiero è di che arrivi il cuore, per cui loro non hanno testa e mente per pensare a cosa può succedere dopo, perché loro vivono momento per momento, dicono se è ora di morire, non arriva il cuore, per me è finita. E proprio non ci sono con la testa. Io ho provato anche a sentire, ma i familiari lo stesso, non ci sono. Tu puoi spiegare tutte le cose, ma il momento in cui arrivano al trapianto e post-trapianto, quello che è stato spiegato prima viene azzerato completamente. Questo è quanto. Prego.
Sì, velocemente, per quanto riguarda il discorso che mi ha chiesto il medico, noi nella nostra realtà, ad esempio, abbiamo un ambulatorio per un'insufficienza cardiaca. C'è proprio una cardiologia che si occupa dei pazienti in lista d'attesa e più che altro sulle abitudini di vita, alcune abitudini di vita, ad esempio proprio si dice guarda che se non dimagrisci 15-20 kg non ti portiamo al trapianto, eventuale avviso valutiamo, perché anche comunque è quello fondamentale, cioè proprio su alcuni stili di vita. Poi come dice il collega è vero, tante cose poi vengono perse. Il discorso della terapia immunosoppressiva, cioè alcune pensano che una volta anche dopo trapiantata è capitato che possono ritornare nell'orto a andare a zappare, forse è lì dopo il trapianto che forse invece raccolgono di più l'input educativo. Poi velocemente la collega di Magenta, abitualmente il NIT, perché comunque siamo nella realtà, fa dei corsi apposta, cioè nel senso io li ho fatti, esempio, che non è soltanto per chi si occupa del trapianto, ma è fondamentale soprattutto per chi si occupa del, come si chiama, del donatore. È fondamentale la comunicazione, basta una parola sbagliata con la persona, è capitato, penso nella mia realtà come anche nella realtà di Elisabetta, di sentire dopo 3-4 ore che è partito l'avviso, i parenti hanno rinunciato a dare consenso. Basta una parola sbagliata durante l'accertamento. E il NIT fa dei corsi apposta, io ai miei tempi l'ho fatto, lì forse bisogna chiedere al vostro coordinatore di insistere, forse a chiedere al NIT questi corsi di formazione, che non è che dura, cioè durano 3 giornate, hanno il refresh anche volendo. Perciò lì forse bisogna puntare sulla richiesta forse al coordinamento tra pianti.
Comunque avete creato proprio un gruppo, cioè nel senso all'interno del vostro reparto, se c'è anche, ho visto sicuramente che non c'è la figura dello psicologo, cosa che dovrebbe esserci, sia per, comunque per la comunicazione in generale sia con i pazienti che con i parenti stesso. Però nel caso in cui l'utente esterno come fa a sapere o come può ricevere delle informazioni nel caso in cui, perché poi comunque si va retroattivo, io voglio essere donatore d'organi però non so niente, Quindi ci si mette un attimino.
Beh, scusa, c'è l'AIDO che si occupa
sì,
di questo.
Ma io volevo capire anche, siccome la nostra azienda ci ha chiesto di fare un lavoro del genere, a prescindere che ci siano altre associazioni che poi giustamente si va a collaborare, ma voi come reparto all'interno della vostra azienda riuscite a...
Cioè io lavoro, come dire, dall'altro lato, nel senso quello è il lavoro degli infermieri che lavorano in terapia intensiva generale e in neuroanimazione. Da me non è mai capitato un eventuale donatore. Lì so che comunque hanno delle persone che si occupano proprio del coordinamento sul donatore, hanno dei reperibili e tutto quanto. Per quanto riguarda il discorso, diciamo così, proprio di educazione alla cittadinanza, che io so non ce ne occupiamo. Forse lì ci vuole davvero il supporto del NIT e dell'AIDO per fare un progetto di questo tipo.
Diamo subito la parola alla collega. Mi perdoni un secondo, volevo chiedere alla collega di Magenta quali sono gli obiettivi della tua azienda nel chiedervi questa cosa.
Di creare tipo una specie di team capace di comunicare ai parenti nostri degenti la possibilità di poter avere il consenso alla donazione. Quindi cioè poter avere, dopo giustamente una fase di transazione, comunque di ricovero, nel momento in cui si identifica il probabile donatore, cioè fare tutto un discorso. Quindi qui appunto entra in gioco la vera comunicazione con i familiari, quello di saper andare a dire determinate cose corrette per poter entrare, diciamo, nella loro sfera e convincerli a dire ok, va bene, è possibile, cioè andare oltre.
Poi vi rassicuro, avremo l'intervento anche di uno psicologo che ci parlerà proprio in questi termini. Prego la collega, poi risponde.
Buonasera, io sono Giorgia Borelli, del coordinamento locale per gli organi e tessuti del Sant'Andrea. Sono un'infermiera dedicata proprio all'attività di procurement. Per rispondere alla collega, diciamo, questo fa parte, diciamo, del nostro ruolo istituzionale, per cui tutta la parte che riguarda la formazione sulla comunicazione ci viene data dal centro regionale e dal centro nazionale, e tutta la parte invece informativa e formativa sia dell'utenza, quindi sia sul territorio, è compito nostro, per cui siamo noi che siamo referenti per l'azienda di tutto quello che concerne l'informazione all'utenza per come si fa ad esprimere in vita la volontà alla donazione. E anche nell'ambito dell'accertamento di morte encefalica siamo noi che ci occupiamo direttamente dell'acquisizione della non opposizione alla donazione. Quindi non, diciamo, è proprio previsto per legge il coordinamento locale e gli infermieri che facciano parte di questo coordinamento. Grazie.
Sì, Elisabetta, l'ultimo intervento.
Rispondo sempre a te, se posso dare il tu. Mi ricollego sempre alla collega del coordinamento e volevo solo riferire che a noi a Padova abbiamo una commissione trapianti, sono loro appunto che si occupano di spiegare ai familiari o un possibile donatore come appunto comportarsi. Per quanto riguarda ad esempio uno che attende il trapianto cardiaco, visto che prima un paziente cardiopatico viene seguito dalla cardiologia e per cui fa tutti gli esami, viene seguito da un medico specifico, è seguito anche da un psicologo. Noi, a differenza forse di Milano, non per creare cosa, abbiamo un psicologo che segue nel pre e nel post trapianto.
Vi ringrazio della vostra partecipazione. Se non ci sono altri interventi dalla sala,